Dario Ricci.
Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Rossi, Rossi! E ancora l'Italia in vantaggio! Errore di Junior! Errore di Junior! Prontamente sfruttato da Rossi! Dalla bandierina Cozzi! Di nuovo Rossi! Di nuovo Rossi su calcio d'angolo, è di Rossi l'ultima deviazione, tripletta di Rossi al 29esimo, Italia per la terza volta in vantaggio.
5 luglio 1982, stadio Sarriá di Barcellona. Italia-Brasile 3-2, tripletta di Paolo Rossi che diventa Pablito e lancia gli azzurri di Enzo Berzot verso il titolo mondiale. Ma quel torrido pomeriggio catalano è anche la delusione più cocente nella carriera di uno dei più forti giocatori nella storia del calcio, che di lì a poco sarà, pur se per breve tempo, protagonista del campionato italiano. Il suo nome è Arthur Antunes de Coimbra, ma per tutto il calcio mondiale è semplicemente Zico.
Aí para o Findo. Tenta o lance, bota na frente, é falta. Pode ser o último lance do jogo. Zico e Zinho para a cobrança. Partiu Zico, bateu no capricho.
A quel punto della sua carriera, alla soglia dei 30 anni, Zico ha già vinto tutto, con la sua squadra del cuore, il Flamengo di Rio de Janeiro. Amore eterno e incondizionato, quello del Galigno, il Galletto, questo è il suo soprannome, per i colori rossoneri, come ricorda lui stesso.
Io ho passato 20 anni nel Flamengo, sono stato, ho vinto praticamente quasi tutto di chi si poteva vincere con quella squadra. È stata una squadra fantastica, dei grandissimi giocatori, una squadra che tutti i giocatori sono arrivati in nazionale. Abbiamo vinto 4 scudetti brasiliani, una Coppa Libertadores, un mondiale, e credo che è stato, è sempre un bellissimo ricordo. E, anzi di tutto, perché il Flamengo è la mia squadra del cuore, poter realizzare le cose buone per la mia squadra del cuore, la squadra che io quando ero bambino ero tifoso e fino adesso sono tifoso, è stato eccezionale.
Per consacrarlo a livello di sua maestà Pelé manca solo il titolo mondiale con la maglia della nazionale. Tra il mito e il sogno, di mezzo ci sono gli azzurri di Berzot, quel 5 luglio dell'82 al Sarriá di Barcellona.
Ecco la formazione italiana. Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Il Brasile gioca con Valdir Perez in porta. La linea di difesa è formata da Leandro, Oscar, Luisinho e Junior. Al centrocampo Socrates, Cerezo e Falcao. In attacco Zico, Serginho e Eder. Ecco, tutto è pronto. È iniziato Italia-Brasile. Chi vince va in semifinale. Pareggio è per i brasiliani.
L'Italia ha già battuto per 2-1 l'Argentina di Maradona, superata invece per 3-1 anche dai verdeoro. Claudio Gentile, difensore della nazionale della Juventus, grazie a una felice intuizione tattica di Berzot, con le buone e con le cattive aveva limitato il genio di De Guido.
Con Zico non mi disse niente, venne in camera mia a chiedermi se me la sentivo di marcare Maradona. Beh, io rimasi un po' sorpreso, perché non ero indicato a quella marcatura, io dovevo marcare Mario Kempes, che già lo conoscevo, perché l'avevo marcato in Argentina, ero più indicato a quello. Lui mi ha fatto questa domanda, dice: ma come ti la senti lì? Ma io gli ho detto, da orgoglioso, ho detto: ma certo, perché qual è il problema? Ecco, e mi disse: allora bene, vado a studiare, perché il mio pensiero è quello di metterti su di lui. Vabbè, io andai a vedere i filmati delle partite che aveva fatto prima del passaggio del primo turno, e quindi me lo sono studiato un po', ho cercato di capire quali erano le sue posizioni, soprattutto quando voleva ricevere palla. Insomma, sono dei particolari che solo un difensore può intuire.
Fine conoscitore di uomini, Berzot si avvicina a Gentile a pochi istanti dal calcio d'inizio, della sfida coi brasiliani.
Mentre entravamo nel sottopassaggio, mi disse, evidentemente aveva studiato, insomma, per non appesantirmi ancora, no, dopo l'Argentina, il pensiero di dove marcare Zico, e me lo disse nel sottopassaggio. Mi disse: guarda, ci ho ripensato, tu vai su Zico, Oriali va su Eder. Eder, tra l'altro, l'avevo anche già marcato in Argentina, quindi conoscevo tutto. Poi invece mi toccò marcare Zico.
Da Dieghito al Galigno. Scelta azzeccata quella del Vecio, perché quelli erano campioni che non ci dormivi la notte a pensarci, ricorda Gentile.
Alle vigilie di quelle partite veramente, cioè, hai delle situazioni così un po', perché sai che marchi uno dei giocatori fortissimi, che se sbagli puoi far perdere la squadra, quindi la responsabilità è tanto. Io ero molto caricato perché sapevo cosa dovevo fare, lì avevo di fronte, e quindi sapevo che non potevo sbagliare niente, perché l'avrei pagata cara. Ecco, sono quei giocatori che quando ti vanno via ti risolvono la partita, quindi ero molto concentrato. In campo capisci fino a un certo punto, cerchi sempre di annullarlo, non fargli passare la palla, cerchi di metterlo un po' in secondo piano. Ci sono riuscito, per fortuna ci siamo riusciti, però non è un compito facile, cioè non puoi pensare che adesso stai bene, e quindi, perché quelli lì basta una volta, tu puoi star bene, puoi essere in forma, in condizione, basta che una volta non sei, ti va via e ti fa gol, hai perso la partita, ciao, non conta niente il resto.
Girone terribile, quello che separava gli azzurri da un posto in semifinale che a inizio mondiale sembrava un miraggio.
Argentina e Brasile erano le due candidate a vincere il mondiale, li davano perché c'era l'Argentina campione del mondo del 78, con più Maradona, ha detto questi vinceranno facilmente, e il Brasile, a detta dei brasiliani, era il Brasile più forte di tutti i tempi, pensate, addirittura più forte di quello di Pelé. Vabbè, comunque il discorso era che anche con lui, insomma, non è che era facile. Sono quei giocatori che se gli dai spazio, gli dai la possibilità di potersi girare, ti saltano con facilità, sono dei brevidini veloci. Quindi in seconda battuta c'era sempre Scirea. Beh, direi che siamo andati molto bene, ecco.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato in zoneiro, vou cantarti nos meus versos.
Come è andata a finire ormai è storia. La tripletta di Rossi, i temporanei Parigi prima di Socrates, poi di Falcao, fino al gol decisivo di Pablito, come decisiva fu la parata di Zoff su inzuccata di Oscar nel finale. Nel mezzo Gentile che riesce a limitare, dopo Maradona, anche Zico, aggrappandosi letteralmente alla maglia del Galigno.
Su quella maglietta sia io che Zico abbiamo fatto un po' di discussioni, no? Nelle televisioni, perché gli ho detto no, loro avevano una maglietta molto leggera, molto fine, perché c'erano 40 gradi, e lui ha detto no, ma non dire cavolate, quella è la maglietta, tu me l'hai strappata. Gli ho detto succedono, no, a volte magari scivoli e ti attacchi all'avversario e gli strappi la maglietta, è stato involontario, può capitare.
A fine partita il duello premia l'Italia, boccia i brasiliani. Da veri uomini di sport, Zico e Gentile sotterrano l'ascia della guerra sportiva.
Andai io, perché loro erano anche logicamente con la testa bassa, cioè erano distrutti, perché con tutte quei progetti, quelle prospettive che avevano di quel mondiale, c'è da capirli che può rimanere deluso. Era deluso, però lui è stato molto onesto, mi ha detto non male, se lo siamo scambiata, quindi si è comportato veramente da campione, non solo in campo ma anche fuori, anche perché io lo conosco bene, è un ragazzo eccezionale.
Per Zico quella del 5 luglio 1982 al Sarriá è la delusione più grande che segna un'intera carriera, come ricorda ancora oggi.
Nel calcio è uno, principalmente nei mondiali, sono situazioni che non sempre i migliori possono vincere. Non dico che il Brasile era migliore che l'Italia, perché l'Italia ha meritato da vincere quella partita, ha giocato bene. Però tante volte una Coppa del Mondo tu non puoi sbagliare un giorno. Il Brasile giusto ha sbagliato quella partita. Fino a lì vinceva sempre, andava bene, quando che l'Italia aveva vinto solo una partita. Sono così, no? Hai regolamenti e tu per vincere il campionato devi sapere usare il regolamento. E il Brasile non ha saputo usare. E un giorno che le cose non sono andate bene, l'Italia, come aveva una buona squadra, ha giocato nell'errore del Brasile e ha vinto meritatamente. Mi dispiace perché quella squadra è una squadra molto buona, una squadra che è rimasta nel cuore dei brasiliani, di tanta gente del mondo del calcio. Credo che è stato un momento difficile per noi brasiliani in quel periodo, in quella sconfitta lì per l'Italia.
Per Gentile, Bearzotte e gli altri azzurri, il mondiale durerà ancora un'altra settimana e l'11 luglio al Bernabeu contro la Germania Ovest finirà nel modo più dolce.
Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo!
Passerà poco più di un anno da quell'indimenticabile pomeriggio del Sarriá e Claudio Gentile e Zico si ritroveranno, ancora da avversari, nel campionato italiano. Entrambi in maglia bianconera. Gentile, quella juventina. Il Galigno, in modo sorprendente e inatteso, con quella di un Udinese che con lui in campo vivrà brividi ed emozioni fin lì mai provati. Per Gentile ancora oggi l'onore di aver trasformato una rivalità in un'amicizia fatta di rispetto e ammirazione.
Lui nel calcio ha lasciato molto, cioè è stato poi un personaggio sia nel suo paese che anche qui in Italia. Giocatore di livello, insomma, tra i primi 5 giocatori del mondo, quindi un personaggio che gli va tolto tanto fare l'inchino, come si dice, no? Io posso dire solo che è stato un campione, anche se non quella partita è andata male, nel senso come persona, come giocatore, non per niente, insomma, ci siamo visti e ci rispettiamo e ci salutiamo. È stato veramente uno dei giocatori che hanno segnato un'epoca del calcio mondiale.
Qualche istante di pausa ora, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia per rivivere la leggenda del Galigno.
Olimpia.
Fino adesso si può dire che abbiamo scherzato. Inizia il campionato. Cosa dice in questo campionato in Italia che conta più di tutto?
Felice per partecipare del campionato e spero che mi trovi bene con l'Udinese.
Ma l'Udinese lo vince questo scudetto?
Non lo so.
Ma chi fare lo può forza? Vincere?
Non so, ha tante squadre buone in Italia.
E come si è trovato in questo campionato italiano adesso? Cosa prova?
No, è difficile, molto difficile il campionato italiano.
Settembre 1983, Stadio Marassi, Genova. Artur Antunes de Coimbra, in arte Zico, è pronto al suo esordio nella Serie A. La sfida è Genoa-Udinese e l'asso brasiliano veste a sorpresa la maglia dei friulani. Finisce Genoa 0, Udinese 5, per il Galigno doppietta, con tanto di punizione e meraviglia, la sua specialità. Al fischio finale il tecnico dei bianconeri Enzo Ferrari non nasconde i sogni di gloria.
Ferrari, un campionato con Zico, cosa vuol dire?
Significa tante cose, significa quelle dell'anno scorso con qualcosa di più di quest'anno, speriamo di far bene.
Ma lo vuole lo scudetto all'Udinese?
L'Udinese sì, ma bisogna guadagnarlo sul campo, non è mica facile.
A portare Zico in Friuli era stata una trattativa geniale e sorprendente che aveva spiazzato tutte le big del nostro campionato, condotta dal direttore generale dei bianconeri, dal CIN e dal presidente Mazza. Franco Palladini, giornalista e scrittore, l'ha ricostruita nel bel volume O Zico o Austria, edito da Incontropiede.
In quel momento era uno dei tre giocatori più forti del mondo. C'erano Platini, Maradona e Zico. Erano i tre grandissimi della prima parte degli anni Ottanta. Quindi diciamo che Zico paragonato a oggi potrebbe essere qualcosa come Neymar, forse più che Cristiano Ronaldo, perché diciamo che Ronaldo e Messi forse in questo momento sono un pelino al di sopra, poi c'è Neymar, Neymar diciamo che è il terzo, come Zico era più o meno il terzo dopo Platini e Maradona tra i giocatori del mondo. E quindi vederlo in una realtà come quella di Udine, che era una piccola realtà allora, come più o meno una piccola realtà adesso, anche se comunque una società molto ben organizzata. Tra l'altro il Friuli veniva da una lunga e faticosa ricostruzione dopo il terremoto, l'Udinese comunque nel recente passato era stata più o meno sempre tra Serie A e Serie B. Quello fu il momento in cui il mondo conobbe l'Udinese, la conobbe proprio grazie a questo acquisto incredibile, pensato a tavolino, sognato e poi realizzato con un'operazione ad altissimo rischio e ad altissimo tasso di fantasia.
Squadra, quella friulana, che presentava un bel numero di talenti, eh? L'altro brasiliano Edinho nel cuore della difesa, il giovane Massimo Mauro alla offensiva, mentre dalla Juventus era arrivato il barone Franco Causio, campione del mondo proprio a Spagna 82, che col Galigno si intendeva alla perfezione sotto il profilo tecnico e umano.
Io ci avevo già giocato con lui, quindi sia contro che anche nel resto del mondo, nel 79, siamo andati a fare la partita a Buenos Aires contro l'Argentina, quindi lo conoscevo già, sapevo il grande giocatore fuori classe che lui era, e mi meravigliavo che venisse giù a Udine, però la bravura del nostro dirigente da allora fu talmente tanta che l'ho convinto ad arrivare a Udine.
Un'affinità che regalerà tante volte spettacolo e gol in quel torneo. Celebre una rete di Zico, imbeccato proprio da Causio, che valse ai friulani la vittoria contro la Roma, campione d'Italia, dei brasiliani Cerezo e Falcao.
Allo stadio Friuli c'è l'atmosfera delle grandi occasioni, c'è un'atmosfera da Maracanã, ecco i quattro brasiliani. A Falcao, una domanda a Zico.
Invece di una domanda faccio i complimenti che lui riesca oggi a fare vedere il suo bello gioco come fa sempre.
Siamo a 5 minuti dalla fine. Brini, dopo la bella parata, lancia il contropiede. Causio per Zico, che brucia Di Bartolomei in zona e in fila di destra. È il gol partita, la Roma è battuta.
La soddisfazione del Galigno al microfono di Gian Piero Galeazzi.
Il gol più bello del campione italiano, questo?
Un bello passaggio di Causio. Io entrava in un scatto forte e ha fatto un giro, ha fatto un gol che ha dato due punti a Udinese. Penso che Udinese ha meritato perché ha fatto un gran secondo tempo specialmente.
Ma i gol memorabili in quel campionato non mancarono certo, eh? Ancora Causio.
Quello è stato un bel gol, però ci sono stati quelli gol di San Siro con la rovesciata che ha fatto e altri su punizione. In particolare io mi ricordo, a parte il 3-3 quando mi ha fatto a San Siro il gol su rovesciata sul mio passaggio, poi mi ricordo un particolare a Catania che si vinceva già 1-0 sulla punizione, sia a Catania che anche a Genova. Sulla punizione al limite dell'area c'erano 30-40 mila persone che gridavano solo Zico, Zico, Zico prima di che tirasse la punizione e lui immancabilmente fece gol sia a Catania che a Genova.
Tanti gol fatti ma non pochi presi da parte di quell'Udinese che chiuderà al nono posto malgrado le 19 reti di Zico. E poi freddo e infortuni a frenare i prodigi del Galigno.
Tutto quel campionato è stato un campionato esaltante da parte nostra e da parte sua. L'unica cosa che rammarico che io, lui poi si è fatto male e non ha potuto finire il campionato come l'aveva iniziato, perché lui aveva fatto 19 gol su 19 partite, 20 partite credo, quindi mi dispiace molto quando si fece male. Sì.
Il secondo anno poi ancora infortuni, appena 3 gol e lo smantellamento della squadra, come sottolinea lo stesso Barone.
Ma io credo che lui sia arrivato un po' tardi, perché è arrivato qui a 29 anni, poi si è fatto male, quindi aveva la possibilità, io so però quello che mi ha detto lui, di venire in Italia già perché l'aveva contattato il Milan quando era presidente Rivera, credo, quindi, e poi non si fece più niente perché lui, prima di spostarsi dal Brasile, lui in Brasile è dopo Pelé c'è Zico, quindi è difficile lasciarlo, appunto non capivo come mai aveva fatto questa esperienza a Udine, probabilmente l'anno dopo poteva anche io andare all'Inter, lui poteva venire anche all'Inter, poi non so per quale motivo non venne, saltò l'affare.
A contribuire all'addio del Galinho, al suo ritorno in Brasile, anche un polemico 2-2 di fine campionato al Friuli col Napoli di Maradona, che, segno del destino, realizzò un gol di mano praticamente un anno prima della famigerata rete all'Inghilterra durante i mondiali poi vinti in Messico nel 1986. La testimonianza di Massimo Mauro.
Si respirò un clima molto strano in quella partita, tanto è vero che il Napoli ebbe 2 rigori. Insomma, quella partita fu una bruttissima pagina per il calcio italiano. Non c'era niente da denunciare, ma c'era un clima davvero strano. Insomma, però sa, uno per poter dire alcune cose deve avere prove, quindi quello fu un clima stranissimo e purtroppo insomma, molti si adeguarono a quel clima. La partita fu davvero... sembrava già scritta prima di il risultato era già scritto prima di giocarla, insomma. Zico ebbe una reazione durissima a quella partita e credo che con quella partita lui smise di pensare al calcio italiano anche per il suo futuro, insomma, non era più molto contento di rimanere in Italia a giocare a calcio.
Per il giovane Mauro, unico calciatore italiano ad aver giocato in carriera con Zico, Platini e Maradona, rimane l'esempio di un campione straordinario, innamorato del calcio e legato a squadra e città.
Oltre ad essere un fuoriclasse, era anche diciamo un uomo squadra dentro lo spogliatoio ed era un trascinatore a fare le cose giuste per tutti i suoi compagni. Io ricordo la sua serietà negli allenamenti, la determinazione con la quale in allenamento faceva capire a tutti i compagni di squadra che c'era il tempo per scherzare, un tempo per fare le cose serie, e quando ci si allenava era il tempo di fare le cose seriamente. Io che ero un ragazzino a Udine, da quell'esempio, da quella maniera di allenarsi, capì molto, insomma. Cioè era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, anche perché credo fosse una sua necessità, perché lui aveva fatto tantissima palestra per diciamo per fare un po' di muscoli in più, perché raccontava che da ragazzino era molto gracile, li doveva sempre curare molto, doveva sempre stare attento, fare molto stretching, infatti ebbe un sacco di infortuni muscolari, perciò credo che non poteva fare a meno di essere un grande professionista.
Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Tornerà a Rio de Janeiro, al suo Flamengo, Zico, prima di volare in Giappone e in altri paesi come allenatore e dirigente e diventare oggi un'icona del calcio globale. Ma quei 2 anni trascorsi in Friuli restano ancora adesso nella memoria e nel cuore.
È stato un momento diverso nella mia vita. Io sono stato molto accolto dalla gente di Friuli, di Udine. Penso che in campo ha dato una buona risposta. La nostra squadra nel primo anno giocava un grande calcio, c'era grandi giocatori come Causio, come Virides, come Edinho, già 9 ragazzi che stavano arrivando come Di Agostini, Gerolin, Miano, Mauro, giocatori che dopo sono arrivati in grandissime squadre dell'Italia, sono arrivati in nazionale, però la nostra squadra ha avuto problemi interni, il problema del direttore generale con il presidente, la nostra squadra è stata abbandonata nel momento importante del campionato, quando eravamo in terzo posto in girone di ritorno, e purtroppo la squadra è stata smantellata nel secondo anno e mi dispiace molto, mi è dispiaciuto molto per la gente di Udine che ogni volta che io vado sempre mi accoglie con felicità, con orgoglio, e io, il mio cuore è un ricordo molto buono della gente friulana.
Un amore consacrato in una notte, quella del 27 marzo 1989, quando il Galinho scelse proprio Udine come sede della sua partita d'addio alla nazionale brasiliana.
Il mio spirito è di molta allegria, molta felicità.
per mi dare l'opportunità di, dopo 10 anni di nazionale, fare una dispedita dove c'è la gente che mi ama.
In questi giorni che è passato a Udine hai ricevuto tante manifestazioni di affetto, di stima, hanno lodato Zico giocatore e Zico uomo.
Sì, questo per me è più importante.
È un amore che sopravvive ancora oggi, nel ricordo dei giorni in cui Zico illuminò una regione, il Friuli, e il suo popolo.
Non è facile per un giocatore dare addio in altro paese. E la gente ha dimostrato l'amore che aveva per me. E è un momento indimenticabile nella mia vita.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.